Passando dalla cittadina di Boulder in Colorado, leggiamo un cartello in cui si diceva che l'ospedale del posto cercava dei donatori di plasma. $300 a donazione.
Io mi cagavo sotto perché sono un po' agofobico. Mauro è molto più fertile, partiamo, andiamo.
Storie di viaggi in America di Joanne e di zio Cesare in una puntata che si intitola Alla Carlona.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Questa è una storia, è una di quelle storie, quella che vi raccontiamo oggi, e parlo al singolare perché ogni tanto accade, no? Ogni tanto accade che riceviamo delle storie più lunghe del solito, noi cerchiamo sempre di sistemarle, correggerle, incastrarle nello spazio che abbiamo dedicato alla storia degli ascoltatori, ma delle volte non sempre ce la facciamo, perché la storia ne risentirebbe. E quindi oggi abbiamo deciso, raramente accade, oggi è uno di quei casi, di raccontarvela per intero quella storia, dall'inizio alla fine, all'interno di tutta la puntata. Ebbene, la storia di oggi è una storia che racconta una cosa che poteva succedere probabilmente solo in quegli anni, stiamo parlando di metà degli anni 70, di un viaggio in cui tutto va bene, di un viaggio in cui la sensazione è che se dici sì alle cose, se lasci che le cose succedano, è come se si trovasse quasi un punto di incontro tra te, noi, diciamo così, tra noi e le cose intorno a noi. E quello che succede spesso è inaspettato, quello che si incontra è quasi sempre inaspettato, perché non sai dove stai andando, stiamo parlando di un viaggio, quindi non sai come arriverai in un posto, non sai come dormirai quella notte, non sai come tornerai indietro alla fine di questo viaggio lunghissimo che stai facendo. Stiamo parlando del luogo che per antonomasia è il luogo dell'avventura, per antonomasia semplicemente perché ce l'hanno raccontata così negli anni, il cinema, la televisione, e quindi gli Stati Uniti, la frontiera, cercare di raggiungere la costa ovest degli Stati Uniti, la California. E poi ci sono degli elementi in questa storia che sono totalmente nuovi per persone come me, che appunto hanno viaggiato solo da 20 anni in poi rispetto a questa storia, cioè a partire dagli anni 90. E ad esempio una compagnia, un'azienda che in cambio di una cauzione che ti restituirà ti fa portare delle auto da una città a un'altra, e quindi tu le puoi usare come mezzo di trasporto gratuite. Oppure incontri delle persone che ti fanno dormire a casa loro semplicemente perché sei amico di un amico di un amico. O poi altrimenti capita anche di incontrare quello che per tutti è una figura di riferimento, cioè lo zio d'America. Lo zio d'America esiste in pochissimi casi nella vita delle persone. Ebbene, nella storia del protagonista di questa storia e del suo amico, sto parlando di Luca, appunto, lo zio d'America esiste. Si chiama Cesare ed è veramente lo zio d'America. Ma in tutto questo, la puntata, e capirete perché, si intitola Alla Carlona. Benvenuti. Avevo 23 anni, frequentavo l'università e come molti ragazzi del tempo avevo il sogno degli Stati Uniti d'America. Mi piaceva il country, il blues, il rock. Andavo pazzo per Easy Rider, per gli hippies, per Jack Kerouac e il suo On the Road, per New York, Disneyland e soprattutto per la California. Ti sogno California, cantavano i Dick Dick, e anche se non c'ero mai stato, io capivo quello che dicevano. Perfino fast food come McDonald's o KFC erano nei nostri sogni. Insieme ad altri 4 amici, tutti assolutamente squattrinati, abbiamo deciso di trasformare il sogno in realtà. Eravamo io, Mauro, Edo, Enrico e Marco. Dopo lunghe ricerche scoprimmo che il modo più economico per raggiungere New York era acquistare un biglietto aereo della Island Air. Lussemburgo, Reykjavik, Reykjavik, New York. 420.000 lire, andata e ritorno. Partenza il 1° di luglio, ritorno fine agosto. In tutto ognuno di noi era riuscito a raccimolare 350.000 lire, oltre a quanto speso per il biglietto aereo. Per cui in Lussemburgo andammo in autostop. Non avevamo alcuna idea di come muoverci attraverso gli States, ma un amico ci aveva detto che aveva saputo da un altro amico che il miglior modo era spostarsi con i Greyhound, una linea di autobus economica che attraversava tutti gli Stati Uniti. Atterrati a New York, ognuno con il proprio zaino sulle spalle, prendiamo il primo bus che troviamo, direzione ignota. Scendiamo in una cittadina del New Jersey che si chiama Lodi. Diamo l'assalto al primo McDonald's, piantiamo le nostre piccole tende canadesi in un prato e cominciamo a pianificare il nostro viaggio verso la California. Non erano ancora passate 24 ore dal nostro arrivo che il gruppo si è sfaldato per differenza di interessi. Io e Mauro, che non spiaccicava neppure una parola d'inglese, per una strada, e gli altri tre da un'altra parte.
La questione era che prima di tutto abbiamo capito dopo il secondo giorno che in cinque in macchina fare quella roba lì sarebbe stato improbabile, anche perché la macchina, che le macchine che trovavamo, ci dovevamo anche dormire, per cui diventava un problemino. E poi dopo, caratterialmente, abbiamo capito che il gruppo non stava insieme, cioè c'erano degli interessi diversi, decisioni che non riuscivamo a prendere insieme, per cui abbiamo detto vabbè, ci separiamo, ci vediamo quando ripartiamo, basta, ma senza litigare.
Mentre ci dirigiamo verso la stazione dei Greyhound, tentando di stabilire un itinerario sulla cartina che ci eravamo portati da casa, sentiamo alcuni ragazzi che commentavano tra loro l'esperienza che avevano fatto con una organizzazione che si chiamava Drive Away and Automobile Company. Questa società cercava autisti che fossero disposti a portare automobili da una città all'altra del paese. Anche se un po' scettici, abbiamo subito cercato la sede più vicina, abbiamo chiesto se avessero bisogno di qualcuno che portasse un'auto in California e con nostra grande sorpresa ci dissero di sì. Si trattava di una Ford Thunderbird che doveva essere entro 10 giorni a San Francisco. Ci chiesero $200 di cauzione che ci avrebbero restituito alla consegna dell'auto. E a noi non sembrava vero, una Ford Thunderbird verde tutta per noi, sufficientemente grande da poterci comodamente dormire dentro senza spendere un solo dollaro. Da qui è cominciata la nostra avventura. Il tragitto da Lodi a San Francisco è stato eccitante ma non particolarmente avventuroso. Abbiamo iniziato a capire che gli Stati Uniti sono estremamente diversi da stato a stato e che la differenza di vita tra le due coste e l'interno è abissale, sia culturalmente, sia come mentalità, sia come stili di vita. La vera avventura però inizia col nostro arrivo a San Francisco. Consegnata la macchina al destinatario, cominciamo a chiederci dove andare, tenendo conto che le nostre disponibilità economiche erano veramente esigue, diciamo circa $400 in due, con un biglietto aereo di ritorno con partenza a New York 45 giorni dopo. Al tempo non c'erano i telefoni cellulari, per cui i contatti con le nostre famiglie erano tenuti facendo delle collect call, cioè le telefonate a carico del destinatario. In una di queste telefonate fu dato a Mauro il numero di telefono del classico amico di un amico di un amico che viveva a San Francisco. Chiamiamo e incredibilmente siamo subito invitati a una festa. Appena arriviamo scopriamo che si tratta di una festa gay e noi, bei ragazzi italiani, riscuotiamo subito un certo successo. Uno in particolare si era incaponito con me, arrivando ad offrirmi una notevole quantità di marijuana e cocaina per passare una notte insieme. Inutile dire che non avevo e non ho nulla contro gli omosessuali, ma semplicemente non ero interessato alla sua offerta. Dopo molte insistenze, il tipo mi disse che non importava, che eravamo simpatici e allegri e che se avessimo voluto ci avrebbe dato le chiavi di una sua casa dove lui non viveva, perché la usassimo a nostro piacimento durante la nostra permanenza. A noi non sembrò vero. Non facevamo una doccia da quasi 15 giorni e dalla partenza avevamo sempre e solo dormito in macchina. Macchina, peraltro, che avevamo da poco riconsegnato, per cui non avevamo dove sistemarci. Accettata l'offerta, che comprendeva dispensa piena e marijuana a gogo, ci siamo trasferiti per alcuni giorni a casa di questa persona che, peraltro, non abbiamo più incontrato. Sarà veramente casa sua? Ci chiedevamo. E se arriva qualcuno chiedendoci cosa ci facciamo qui?
No, non abbiamo indagato assolutamente chi fosse. Era un signore molto distintino, con gli occhialini. Non era una persona anziana, era uno che avrà avuto 10 anni più di noi, avrà avuto 30-35 anni. Sicuramente era qualcuno che non stava, non era un riccone, perché la casa non era una, però non stava neanche male. Cioè, era una persona che aveva un bel appartamento a San Francisco, che poi fosse suo, io non lo so, ecco, però le chiavi ce l'ha date e di 3 giorni sono rimasti. Ecco.
Dopo 3 giorni decidiamo di cercare un'altra auto con direzione Las Vegas. Volevamo vedere Hollywood e Disneyland, nonché arrivare in Bassa California, San Diego e Tijuana. Trovata facilmente la macchina da consegnare in 5 giorni a Los Angeles, partiamo. Arriviamo a Disneyland, dove, mentre siamo in coda per il biglietto, troviamo incredibilmente gli altri 3 amici. Sì, anche loro sono lì. Saluti, baci, abbracci, ma poi ognuno per la sua strada, di nuovo. Arriviamo a Los Angeles, consegniamo la macchina e poi facciamo una amara scoperta. Los Angeles non ci piace. Ripartiamo subito in direzione San Diego. Qui piantiamo la nostra canadese sulla spiaggia e diventiamo presto amici di un gruppo di ragazzi surfisti che, presi dalla compassione, ci sfamano per un paio di giorni. I soldi stanno finendo, ci restano a questo punto solo $250 in due e dobbiamo conservarne 150 per la cauzione del prossimo drive away. Ne troviamo uno in direzione est, con data di consegna abbastanza lunga, e lo prendiamo. 10 giorni per consegnare la macchina a St. Louis. Partiamo e subito carichiamo un giovane autostoppista. Ci racconta che era andato ad iscriversi all'università e che, già che c'era, ne ha approfittato per comprare una borsa di marijuana. Ci chiede se lo accompagniamo fino a casa. Perché no? In fondo dovevamo allungare solo di 300 miglia, ma il tipo era simpatico e a casa sua pensavamo avremmo potuto mangiare e dormire in un letto. Dopo un giorno e mezzo arriviamo a destinazione, non ricordo il nome della città, e con nostra enorme sorpresa scopriamo che viveva con i genitori in una super villa dotata di ogni comfort, incluse 3 moto, cavalli, automobili e frigorifero strapieno. E in più i suoi genitori non ci sono, perché sono in vacanza. Che pacchia! La sera del secondo giorno il nostro ospite ci dice che deve partire, ma che noi possiamo stare lì per tutto il tempo che vogliamo. Ci lascia le chiavi di casa, pure quelle delle moto, e parte. Dopo 2 giorni, terrorizzati che tornassero i suoi genitori, decidiamo di partire anche noi. Il problema però era che c'erano rimasti solo $80 e dovevamo fare anche benzina. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Partiamo e dopo un po', passando dalla cittadina di Boulder in Colorado, leggiamo un cartello in cui si diceva che l'ospedale del posto cercava dei donatori di plasma, $300 a donazione. Ci precipitiamo all'ospedale e sia Mauro che io passiamo mezza giornata a donare il plasma attaccati a un'infernale macchinetta. Ce ne andiamo verso sera con $600 in tasca, saliamo in auto e continuiamo la nostra avventura on the road. Passando dalla città di Reno, in Nevada, famosa per i suoi casinò, Mauro decide che avremmo dovuto andare a giocare perché si sentiva fortunato. Accetto, ma prima andiamo ad un ristorante vero, la prima volta in un mese, a mangiarci una super bistecca. Ne ricordo ancora il sapore. Entriamo al casinò, raggiungiamo il tavolo della roulette. Mauro prende 300 dei $500 rimasti e li punta tutti sul rosso. Vinciamo. Ci ritroviamo quindi con $1,180 e ci resta ancora un mese prima del rientro. Ci sentiamo ricchi.
Passi da attraverso la città del casinò, vuoi non provarci? No, non ce lo siamo proprio posti il problema, se non ci avessimo perso, perché potevamo tornare da quello del plasma due giorni dopo, non lo so, qualche cosa avremmo trovato, ecco, andare avanti. Poi ho visto che andava tutto bene, tiravamo su un ragazzo che faceva autostop, ci portava a casa sua 4 giorni, tutte queste cose stranissime che erano, e si vede che è una congiunzione astrale di un viaggio incredibile, ecco, di una cosa che è per quello che mi viene in mente ogni volta e mi è venuto voglia di scriverla, ecco.
Partiamo in direzione St. Louis per consegnare la macchina. Arriviamo con un giorno di anticipo e decidiamo di andare a vedere una partita di baseball, sport per noi oscuro. Una noia mortale, ma avevamo comprato i biglietti e quindi siamo rimasti semi addormentati fino alla fine. Consegniamo l'auto, ne troviamo un'altra da portare in una cittadina vicino a Chicago. Mancano circa 20 giorni al volo di rientro e decidiamo di cercare un mezzo che da Chicago debba essere portato a New York. Telefono alla più vicina agenzia di Driveway e mi dicono che sì, hanno una Mini da consegnare a Brooklyn entro il lunedì mattina. Andiamo a ritirarla e con nostra enorme sorpresa ci accorgiamo che non si tratta di una Mini Cooper, come avevo capito, ma di un Mini Scuola Bus. E Mini era un eufemismo, visto che era enorme. Partiamo e arriviamo a New York il venerdì sera verso le 17, ma all'ultimo il bus decide bene di rompersi e di fermarsi nel bel mezzo della 37esima. E adesso? Mentre veniamo insultati dalle auto in coda per colpa nostra, sentiamo una voce che in dialetto veneto ci chiede se può aiutarci. Si presenta Gino Vallesella di Vicenza. In tre e con l'aiuto di qualche passante riusciamo a spostare il bus da in mezzo alla strada e cominciamo a rilassarci. E adesso che facciamo? Avevamo davanti a noi altri 8 giorni prima del volo di ritorno. Dovevamo consegnare il bus a Brooklyn il lunedì mattina alla Yellow Cab Corporation e ricevere i nostri $150 di cauzione. In tasca ne abbiamo solo 65 in due. Gino ci dice che per una sera lui ha una camera all'YMCA, l'ostello, e che avremmo potuto dormire da lui. Ma il giorno dopo anche lui era senza tetto, senza soldi e col volo di rientro 3 giorni dopo. Il mattino dopo a Gino viene in mente che l'anno prima aveva conosciuto una ragazza portoricana di nome Joanne che gli aveva lasciato il numero di telefono. La chiama e non solo si ricorda, ma dice che se non abbiamo problemi ad andare nel Bronx ci può ospitare. Accettiamo, incontriamo Joanne che ci porta a casa sua, nel Bronx più profondo. Per arrivare da lei passiamo addirittura attraverso un ospedale. Entriamo piuttosto intimoriti e seguendola saliamo a casa sua, all'ultimo piano.
Un palazzone di quelli lì del Bronx, con questa casa con la porta blindata, dove entravi tutto un po' sporchino. C'era sto divano con sotto sti due cagnoni tipo Rottweiler attaccati con le catene. Questi ragazzotti di colore, ben muscolosi e con la faccia un po' cattivona. Però con noi sono stati di una gentilezza, però l'ansia un pochettino c'era, cioè quando ho dormito lì la sera non è che dormivamo tranquilli, ecco, abbiamo dormiti abbastanza abbracciati, io e Mauro.
Inutile dire che il compagno di Joanne e i fratelli non erano proprio dei lord inglesi appena usciti dall'università, anzi con molto orgoglio ci dicono che sono stati scarcerati solo 2 giorni prima per rissa e furto. Lei è Madonna che canta American Pie, che è un po' la canzone per definizione, una sorta di inno americano. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo, perché la storia del nostro ascoltatore Luca non è ancora finita.
Foto modificate, foto vere, immagini che ci rimangono impresse, video che fanno notizia. Cosa c'è dietro gli scatti che vediamo tutti i giorni su internet, sui giornali, in TV, sui social? Cosa c'è di più folle, surreale e complicato di parlare di immagini alla radio? Beh, abbiamo raccolto la sfida. Immagini, le storie della settimana, è la trasmissione che, partendo da quello che avete visto, vi racconta quello che non sapete. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni domenica alle 10, qui su Radio 24 e in podcast su tutte le piattaforme audio.
Ma
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Alla Carlona e a questo punto della storia immagino abbiate capito perché il nostro ascoltatore Luca ci sta raccontando di un viaggio fatto molti anni fa, negli Stati Uniti. Un viaggio che oggi sarebbe forse impossibile rifare in un mondo in cui non esistevano i cellulari, internet, i navigatori satellitari e dove tutti, chi più chi meno, due parole di inglese le butta lì. Niente di tutto questo. Il viaggio del nostro ascoltatore è un viaggio un po' così, alla Carlona, appunto. State con noi. Anche se i ragazzi lì nel Bronx avevano delle facce poco raccomandabili, con noi sono stati gentilissimi. Gentili al punto che si sono offerti di accompagnarci lunedì mattina alla sede della compagnia a cui dovevamo restituire il mezzo, l'autobus. Mauro e io entriamo alla Yellow Cab Corporation e dopo una veloce attesa ci troviamo davanti a colui a cui avremmo dovuto restituire lo scuolabus e che avrebbe dovuto ridarci i nostri $150. Una volta scoperto che il loro autobus era fermo e parcheggiato alla belle meglio sulla 37esima, la sua reazione non fu di enorme felicità. Ci comunicò in modo molto brusco che non solo non ci avrebbero restituito i soldi, ma che ci ritenevano colpevoli di avere rotto l'autobus e responsabili di qualsiasi multa o altro danno avessero subito. Molto preoccupati, Mauro e io siamo usciti per comunicare la notizia a Gino e ai nostri tre accompagnatori. Finito il racconto, il marito di Joanne ci dice di rilassarci, che ci avrebbe pensato lui. Scende dall'auto coi suoi due fratelli, entra a cercare il nostro interlocutore. Non so e non ho mai voluto indagare su cosa sia successo e su cosa abbiano detto durante l'incontro. So solo che dopo nemmeno 10 minuti i tre sono tornati in macchina informandoci che tutto era sistemato e consegnandoci i nostri $150 che si erano fatti restituire. Il mattino dopo ce ne andiamo perché Gino aveva il volo di rientro e senza di lui ci sentivamo un po' intimoriti a restare ancora da Joanne. Adesso avevamo quasi $200, 4 giorni da passare a New York, ma nessun posto dove dormire. Gli ostelli che avevamo interpellato erano tutti pieni, quindi ci incamminiamo verso il Greenwich Village dove speriamo di trovare almeno una panchina. Di colpo mi viene in mente che mia mamma, prima che io partissi, mi aveva dato il telefono di un suo vecchio zio, lo zio Cesare, che io avevo forse visto 2 volte da bambino, chiedendomi di passare a salutarglielo. Dovevo presentarmi come il figlio della Paolina. Decidiamo di chiamarlo, ma poiché io mi vergognavo a fare la telefonata, la fece Mauro spacciandosi per me. Lo zio Cesare, persona estremamente abbiente, accoglie la telefonata con entusiasmo. Ci dice che saremo suoi ospiti e ci dà appuntamento a casa sua, una super penthouse nel centro di New York. Accolti a braccia aperte in casa, ci guarda e ci chiede se abbiamo vestiti puliti, nuovi e meno trash nei nostri zaini. No, non abbiamo altro. Ci informa allora che l'albergo che aveva prenotato per noi non andava bene e che ci avrebbe spostato in uno un po' meno stellato. Chiama la cameriera e le chiede di lavarci tutto quanto avevamo negli zaini e addosso e ci offre un ottimo pranzo.
È stato pazzesco, una vergogna pazzesca, perché quando arriviamo lì questo ci guarda e dice voi non pagate l'albergo, ma non potete andare nell'albergo che vi ho prenotato, ti lascio immaginare come eravamo conciati. Però è stato pazzesco, è stato di una gentilezza incredibile e ci ha portato in giro proprio bello, devo dire. Poi non l'ho più visto.
Finite le lavatrici, ci fa accompagnare dall'autista nell'albergo più alternativo che ci aveva trovato e ci comunica che sarebbe passato a prenderci più tardi per portarci a cena. Il ristorante era qualcosa che noi non potevamo neppure immaginare, non ricordo il nome, ma sicuramente tra i migliori della città. Bastava poi per noi vedere i prezzi delle portate. Per cenare lì non sarebbero quasi bastati tutti i soldi che avevamo speso in 2 mesi. Ordiniamo e lui ci chiede di scegliere il vino. Né Mauro né io capivamo assolutamente nulla di vini e non volevamo fare l'ennesima figuraccia con lo zio Cesare. Guardiamo la lista. Cosa scegliamo? Pensiamo che il più caro sarebbe stato il migliore, per cui leggiamo ad alta voce, vergognandoci come matti. Châteauneuf du Pape, $480 di bottiglia. Ottima scelta, ragazzi, ci disse lo zio Cesare. Era proprio quello che avrei ordinato io. Ci sentimmo più leggeri, un po' lusingati, ma soprattutto molto molto scrocconi e fuori posto. Il giorno dopo Cesare ci accompagna a fare un giro turistico della città e ci saluta dicendoci che doveva partire e di non preoccuparci per l'albergo, di restare lì fino alla partenza. Ringraziamo, telefoniamo a mia mamma e la facciamo parlare con lo zio. Ci restano solo 2 giorni e li passiamo quasi tutti al Village a sentire musica, sentendoci alternativi e felici. L'ultima notte, mentre camminiamo verso il nostro hotel alle 2 del mattino, incontriamo per caso per strada gli altri tre amici con cui eravamo partiti e che avevamo per caso già incontrato a Disneyland e poi più sentiti. Il pomeriggio successivo il nostro volo di ritorno, New York, Reykjavik, Reykjavik, Lussemburgo. Poi autostop fino a casa. Ancora oggi, dopo aver girato il mondo, questo viaggio mi sollecita ricordi e sensazioni speciali. Intitola Joanne questo brano. Devo dire che in questo caso non dobbiamo spiegare la scelta di questo brano musicale, perché Luca ci ha raccontato all'interno di questa storia lunghissima che abbiamo deciso di tenere per intero che uno dei personaggi fondamentali di questa avventura era proprio una Joanne. Pronto, ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Grazie di avermi chiamato. Bene.
Luca, questa è davvero una storia che sembra, poi magari mi sbaglio, ci sbagliamo, però sembra che oggi non potrebbe accadere, non so per quale motivo, forse perché abbiamo sempre lo smartphone in mano e abbiamo modo di vedere banalmente appunto le previsioni del tempo, l'orario di un treno, vedere se c'è una stanza disponibile in un ostello, cosa che all'epoca non era possibile, e l'unico modo in cui poteva accadere era incontrando le persone, dicendo di sì alle occasioni che ti si presentavano. Dico bene?
Esatto, esattamente. Oggi sarebbe molto difficile, perché ci sarebbero le carte di credito, perché ci sarebbero i genitori che ti possono aiutare, perché tutto deve essere programmato, prenotato. Non è più, era un attimo della vita, un momento della nostra vita in cui era bello scoprire carichi delle nostre forze, del nostro spirito, del nostro desiderio, e i problemi non ce n'erano per nessuno. La fritta si affrontava, quello che succedeva succedeva, e senza nessuna paura o timore di quello che avrebbe potuto accadere.
Sì, ma tu quindi ascrivi questa storia non semplicemente a un'infinita serie di colpi di fortuna, ma semplicemente al fatto che le cose, se le lasci accadere, accadono.
Esattamente, cioè ci vuole anche un po' fortuna, certe volte cadono anche delle cose, poi almeno,
perché cioè trovare uno zio Cesare alla fine di un viaggio come questo sembra proprio una botta.
È una botta di culo, come okay. Si dice, tutte le cose sono avvenute perché le abbiamo lasciate accadere. Probabilmente lo spirito con cui questa cosa è stata affrontata ed altre più tardi erano spiriti positivi che ti portano a cose positive, e lo spirito, quando invece parte con uno spirito negativo, gli succedono le cose più brutte. Nella mia vita è sempre stato un po' così, devo dirti la verità.
È anche incredibile il fatto che rincontriate due volte gli amici che avete mollato in apertura del viaggio, e vi dico: ehi, ciao ragazzi, come va?
Sì, questa è una cosa pazzesca, perché una volta li abbiamo incontrati mentre facevamo la coda per prendere i biglietti di Disneyland, perché allora Disneyland era un sogno, come era un sogno l'America, come era un sogno il McDonald's.
Ed era una sola, immagino, Disneyland, era solo quella...
California, Los Angeles, certo. Esatto. E poi dopo, per caso, la sera prima di ripartire, quindi probabilmente avevamo delle idee differenti, dei modi differenti di affrontare le cose, ma alla fine
vi ritrovavate.
Il conduttore comune era lo stesso, ci ritrovavamo, esattamente.
Senti, con loro, in particolar modo con Mauro, sei rimasto in contatto? Sappiamo che fine ha fatto?
Sì, io sono rimasto in contatto con due, con Mauro che vive sul lago, qua vicino dove vivo io, e con Edo che vive a Milano. Gli altri due erano più legati a Edoardo che a me, li conoscevo perché alla festa una sera e così, e non avevo un rapporto più intimo, certo. Ecco, che avrebbe potuto continuare, certo. Mentre con gli altri due uno le vedevo giorno sì giorno no, e l'altro lo vedevo settimanalmente, ecco.
Luca, scusami, ma con una voce come questa tu di mestiere cosa hai fatto? O il crooner o la radio hai fatto nella vita? Invece no.
No, ho fatto la radio da ragazzino, ho lavorato a Radio Garda, Radio Telegarda, per trasmettere un po' di musica dalla torre del Vittoriano, alla torre di D'Annunzio a Gardone Riviera, certo. Dove arrivano E però no, io ho fatto, sono nato in barca a vela e ho fatto l'imprenditore nella mia vita. Queste sono state le due cose che.
E
che
hai fatto questo viaggio negli Stati Uniti infinito?
Sì, ho fatto questo viaggio negli Stati Uniti infinito.
Ci sei tornato? Scusami, dimmi.
No, ci proprio pensavo, agli Stati Uniti sono tornato tante volte, ma l'altra sera, dopo che ho parlato con la tua collaboratrice Anita, ripensavo e pensa che sono tornato l'anno dopo e non ho avuto il coraggio di chiamare Joanne. Perché la situazione vissuta lì in quel posto era tale che in quel momento andava bene così, ma se ci ripensavo, ripensandoci a freddo, mi venivano un po' di brividi e mi sono pentito di questa cosa. Mi sono sentito un po' stronzo.
Cioè, però sei pentito di non averla richiamata.
Di non averla richiamata, sì, di dover ricapitare una seconda volta lì dentro. Ho detto, andata bene, è stato fortunato, è stato bellissimo una volta. Non so se risuccederà,
certo.
Per cui
non tentiamo la fortuna, non tentiamola più di una volta. Luca, esatto. Grazie davvero per questa storia lunga e appassionante. Quando vuoi mandarcene, sai dove trovarci.
Sicuramente vedrai che
arriverà.
Qualche cosa di arriverà.
Va grazie. Bene? Ciao Luca, buona giornata.
Grazie a voi della chiamata. A presto,
ciao.
Arrivederci.
Arrivederci. Gli Steppenwolf cantano Born to be Wild e ora Ilaria Gaspari ci racconta qualcosa sulla storia di Luca.
La storia di Luca è la storia di un viaggio talmente avventuroso, talmente romanzesco che sembra veramente quasi di leggere un romanzo d'avventura. Avventura è una parola che anche etimologicamente significativa, perché significa sostanzialmente un'apertura alle cose che verranno, alle cose che arrivano, alle cose che accadono, quindi un'apertura a quello che le coincidenze e le conseguenze delle azioni che compiamo possono portare, ed è esattamente quello che si dispiega in questa storia raccontata da Luca. Ogni piccolo incontro, ogni fatalità, ogni coincidenza di questa storia porta a delle conseguenze che a loro volta si dispiegano in ulteriori conseguenze e che a loro volta hanno delle conseguenze ulteriori. Diciamo che il fatto di non aver previsto in anticipo quali potessero essere le conseguenze di ognuno di questi incontri, di ognuna di queste azioni, conferisce al tutto quello che noi sentiamo come un sapore avventuroso, ma che in realtà è semplicemente probabilmente una questione di postura, di sguardo aperto rispetto a quello che ogni piccolo incontro di questo viaggio rocambolesco può portare. Ed è forse per questo che è così appassionante seguire questo viaggio, perché a ogni passaggio noi non sappiamo cosa aspettarci, e però tutto viene vissuto con una fiducia assoluta, un'apertura al mondo che forse dovremmo ricordarci.
Matteo Caccia racconta.
Si chiude oggi con questo venerdì l'ultima puntata della nostra storia seriale che ci ha tenuto compagnia, insomma, se si può dire così di una storia come questa. È stata con noi per 3 settimane di fila, quindi la parte narrativa, la parte di storia l'abbiamo chiusa oggi, ieri, perdonatemi, e oggi invece abbiamo il piacere di avere con noi l'autrice e la voce del podcast Ti Uccidio, che è Livia Zancaner. Ciao Livia, buongiorno e grazie per essere qui.
Ciao Matteo, grazie a te, grazie agli ascoltatori.
Senti Livia, partiamo dall'inizio. C'è un dato drammatico, è che i femminicidi non si fermano, continuano, quest'anno i numeri sono ancora altissimi, e quindi la domanda, diciamo, da narratrice pura è: perché hai scelto questa storia da raccontare?
Allora, io faccio una premessa da anni, mi occupo di violenza contro le donne, contro i minori, e ho pensato tanto alla storia da raccontare, per cui questo è il primo podcast che faccio su questo tema. Ci ho pensato tanto, il mio obiettivo era raccontare cosa può accadere in Italia a una donna che denuncia una violenza. Sono tanti femminicidi, il femminicidio ricordiamo è la punta dell'iceberg, sono tante le donne in Italia che subiscono violenza, solo un dato, ogni anno si rivolgono, iniziano un percorso ai centri antiviolenza oltre 20.000 donne e tantissime sono quelle che non si rivolgono ai centri antiviolenza, tantissime sono quelle che non denunciano, quindi vi è un sommerso molto molto elevato se consideriamo poi che c'è la violenza fisica, psicologica e la violenza economica. Tutte queste storie sono diverse ma hanno dei punti in comune. Io ho imparato a vederli,
a riconoscerli
nel corso degli anni, sono gli stessi, in queste storie sono gli stessi. Allora, una cosa, una particolarità che accomuna bene o male quasi tutte le donne che si trovano in questa situazione è il fatto di non essere credute in tutto o in parte
dalla comunità intorno a loro oppure dalle forze dell'ordine.
Allora, in linea di massima, riferendomi proprio a questa storia, nei tribunali, okay? Ok? Quando la donna già denuncia, quindi qua siamo già arrivati al momento in cui la donna denuncia, perché tante non denunciano, come dicevo prima, e tante lo tengono per sé. E quindi qua siamo già arrivati, qua io ho voluto raccontare un fatto certo, quindi la donna ha denunciato, però la donna denunciando si scontra poi con tutta una serie di, li chiamo, cortocircuiti. E in questa storia di cortocircuiti ce ne sono davvero tanti.
Sì.
E ho preso questa come emblema di tantissime storie di violenza. Qui ho preso, ovviamente ho considerato un femminicidio perché il femminicidio è il caso eclatante a quello che, a cui per forza si deve credere, perché la donna è morta.
Certo, c'è un dato di fatto che non è contestabile, insomma.
Ti faccio un esempio, il caso di Varese, lo avrete sentito, è il 6 maggio, sì. Quest'uomo Marco Manfrinati ha tentato di uccidere l'ex moglie e poi ha ammazzato il suocero. Ok, qui che cos'era successo? Questa è una storia di maltrattamenti che andava avanti da molto tempo. La donna nel 2022 aveva denunciato per maltrattamenti con la richiesta del divieto di avvicinamento. Il GIP aveva applicato il divieto di avvicinamento, ma poi il procuratore aveva chiesto la revoca. E in base alle indagini la versione delle persone offese non è risultata credibile, quindi poi questo divieto di allontanamento era stato revocato e poi lui a maggio ha tentato di uccidere l'ex moglie e poi il suocero.
Leggevo che c'è un problema anche di braccialetti elettronici che non ci sono o non funzionano. Che è una cosa paradossale, no? Cioè, sentivo anche avevo parlato con una avvocata penalista che si occupa di violenza contro le donne e a parte che diceva appunto che moltissime vanno da lei e poi spariscono, per quello che dicevi tu, per vergogna, per paura soprattutto, e poi questi l'impossibilità di avvicinarsi alla casa della moglie in realtà è semplicemente, come dire, sono parole al vento, nel senso che non c'è nulla che impedisce, poi anche perché è giuridicamente impossibile farlo, impedire a qualcuno di muoversi e di avvicinarsi. C'è una soluzione?
Allora, la questione del braccialetto elettronico me ne sono occupata, nel senso che c'è un contratto di fornitura con Fastweb che prevede la fornitura di questi braccialetti in 4 giorni, che secondo i procuratori già è un periodo lungo. Braccialetti ce ne sono, secondo l'ultima relazione, quella del DDL Roccella di dicembre, sono 1200 al mese, il 36% però non viene utilizzato, solo il 36%, quindi comunque questi braccialetti ci sono. C'è un problema proprio di applicazione e a volte questi tempi vengono anche sforati di molto, a volte si parla anche di un mese. Per l'applicazione, cioè,
un mese è un periodo di tempo in cui una persona può fare praticamente quello che vuole, immagino soprattutto del male. Senti, tornando alla storia che ci hai raccontato, hai contatti recenti con Daniele o con i figli di Lidia?
Allora, i figli non li ho conosciuti perché non li ho coinvolti, sono minorenni, il più grande deve compiere 18 anni e ho preferito lasciarle un po' fuori da questa storia. Ho sempre chiesto a tutte le persone che ho sentito di riferire loro, di chiedere a loro l'ok per raccontare la storia della loro mamma, e mi hanno sempre detto che loro sono contenti se la storia della loro mamma viene raccontata. E ho contatti, sì, con Daniele Mondello, che è il compagno, ci sentiamo e gli racconto quello che facciamo. E lui, devo dire, è una persona che ha sposato la causa, cioè, mi spiego, il suo non è rimasto un fatto privato, un po' come Gino Cecchettin, se vogliamo paragonare, certo. Cioè lui subito dopo che è successo il fatto si è documentato, ha capito che non è una cosa, non è, a lui non è successo qualcosa di isolato, ma qualcosa che accomuna molte persone, e diciamo si è fatto anche portavoce di una causa, che è quella del contrasto alla violenza contro le donne. Quindi lui racconta, lui va in giro a raccontare, lui vuole mantenere vivo questo ricordo, ma anche e soprattutto per i figli. Ai figli dice: ci è capitata questa cosa, andiamo avanti.
Certo. Senti Livia, poi purtroppo devo salutarti. Rispetto a tutte le storie che tu hai raccontato in questi anni, qui in radio e non solo, questa storia, cioè la storia di Lidia e Gabriela, ti ha insegnato qualcosa di diverso? Cioè ne hai tratto un insegnamento? Hai scoperto qualcosa di nuovo?
Ho scoperto che c'era comunque tantissima voglia di andare avanti di queste donne. Lidia, nonostante tutto, ha sempre cercato di andare avanti, nonostante l'ex marito fosse tornato libero, nonostante tutto, lei andava avanti. Lei aveva questo sorriso, no? Lo raccontano tutti durante il podcast, io l'ho visto, ho visto le sue foto, e lei andava avanti per sé, per i figli, per tutti.
Mi ricordo che questa storia, ahimè, questa tragedia è accaduta ormai 2 anni fa, era l'8 di giugno del 2022, e potete ascoltarla o riascoltarla nel podcast Ti Uccido di Livia Zancaner, che ringrazio ancora moltissimo. Grazie Livia, in bocca al lupo.
Grazie a te.
Chiudiamo qui anche questa settimana di programma, si intitolava Alla Carlona questa puntata. Ringrazio tutti quelli che l'hanno resa possibile: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Mandateci le vostre storie, usate questo fine settimana per ascoltarci, riascoltarci e inviarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, ovviamente, perché raccontare storie rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!